Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg.
Una donna che si chiamava Adriana si alzò nella sua casa nuova. Nevicava. Quel giorno era il suo compleanno. Aveva 43 anni. La casa era in aperta campagna. In distanza si vedeva il paese situato su una collinetta. Il paese era a 2 chilometri. La città era a 15 chilometri. Essa abitava da 10 giorni in quella casa. Infilò una vestaglia di velo color tabacco, cacciò i piedi lunghi e magri in un paio di pantofole color tabacco, slabbrate, con un bordo di pelo bianco molto frusto e sudicio. Scese in cucina e si fece una tazza di orzo Bimbo e ci inzuppò diversi biscotti. Sul tavolo c'erano delle bucce di mela e le radunò in un giornale destinandole a dei conigli che non aveva ancora, ma aspettava perché glieli aveva promessi il lattaio. Poi andò nel soggiorno e spalancò le imposte. Nello specchio che era dietro il divano, salutò e contemplò la sua alta persona, i suoi corti e ondulati capelli colore del rame, la testa piccola e il collo lungo e forte, gli occhi verdi, larghi e tristi. Poi sedette alla scrivania e scrisse una lettera al suo unico figlio maschio. «Caro Michele», scrisse, «ti scrivo soprattutto per dirti che tuo padre sta male. Vai a trovarlo. Dice che non ti vede da molti giorni. Io ci sono andata ieri. Era il primo giovedì del mese. Lo aspettavo da Canova e lì mi ha telefonato il cameriere che lui stava male. Così sono salita su. Era a letto. Mi è sembrato molto sciupato. Ha le borse sotto gli occhi e un brutto colore. Ha dolori alla bocca dello stomaco, non mangia più niente». Naturalmente continua a fumare. Quando vai a trovarlo, non portare lì le tue solite 25 paia di calzini sporchi. Quel cameriere che si chiama Enrico, o Federico, non mi ricordo, non è in grado di sopportare il peso della tua biancheria sporca in questo momento. È stranito e intontito. Non dorme la notte perché tuo padre chiama. In più è la prima volta che fa il cameriere, perché prima lavorava in un elettrauto. In più è un completo cretino. Se hai molta biancheria sporca, portala da me. Ho una donna di servizio che si chiama Cloti, è venuta 5 giorni fa. Non è simpatica. Siccome il muso ce l'ha sempre e la situazione con lei è già pericolante, se tu arrivi qui con una valigia di roba da lavare e stirare, non me ne importa molto, e puoi farlo. Ti ricordo però che esistono buone lavanderie anche lì vicino allo scantinato dove tu vivi, e tu sei in età di occuparti di te stesso da solo. Fra poco tu avrai 22 anni. A proposito, oggi è il mio compleanno. Le gemelle mi hanno regalato delle pantofole, però io sono troppo affezionata alle mie vecchie pantofole. Volevo ancora dirti che se ti lavassi da te ogni sera fazzoletto e calze, invece di ammucchiarli sporchi sotto il tuo letto per settimane, sarebbe bello, ma questo non mi è mai riuscito di fartelo capire. Io ho aspettato il medico, e un certo Povo, o Covo, non l'ho ben capito. Abita al piano di sopra. Cosa pensa della malattia di tuo padre non l'ho capito. Dice che ha l'ulcera, e questo lo sapevamo. Dice che bisognerebbe portarlo in una clinica, ma tuo padre non vuole saperne. Forse pensi che io dovrei trasferirmi in casa di tuo padre e assisterlo? Anch'io lo penso in qualche momento, ma credo che non lo farò. Ho paura delle malattie. Ho paura delle malattie degli altri, delle mie no. Però io non ho mai avuto grandi malattie. Quando mio padre aveva la diverticolite ho fatto un viaggio in Olanda, ma lo sapevo benissimo che non era diverticolite, era cancro. Così quando è morto non c'ero. Ne ho rimorso, ma è vero che a un certo punto della nostra vita I rimorsi li inzuppiamo nel caffè la mattina come biscotti. Poi, se io arrivassi lì domani con la mia valigia, non so tuo padre che reazione avrebbe. Da molti anni è diventato timido con me. Anch'io con lui sono diventata timida. Non c'è niente di peggio della timidezza fra due persone che si sono detestate. Non riescono a dirsi più niente. Sono grate, una all'altra, di non ferire e non graffiare. Ma una simile specie di gratitudine non trova la strada delle parole. Dopo la nostra separazione, tuo padre e io abbiamo preso quella noiosa e civile abitudine di incontrarci a prendere il tè da Canova ogni primo giovedì del mese. Era un'abitudine che non assomigliava né a lui né a me. Ce l'aveva consigliato quel suo cugino, Lillino, che fa l'avvocato a Mantova. E lui, quel suo cugino, lo ascolta sempre. Secondo suo cugino, noi due dovevamo mantenere dei rapporti corretti e incontrarci ogni tanto per discutere dei comuni interessi. Però quelle ore che passavamo da Canova erano un tormento per tuo padre e per me. Siccome tuo padre è una persona metodica nel suo disordine, aveva stabilito che dovevamo restare a quel tavolino dalle 5 alle 7:30. Ogni tanto sospirava e guardava l'orologio, e questa era per me un'umiliazione. Se ne stava sdraiato all'indietro sulla sedia e si grattava la sua testaccia nera scompigliata. Mi sembrava una vecchia pantera stanca. Parlavamo di voi, però a lui delle tue sorelle non gliene importa niente. La sua stella sei tu. Da quando tu esisti sei cacciato in testa che sei l'unica cosa al mondo che sia degna di tenerezza e di venerazione. Parlavamo di te. Ma lui diceva subito che io di te non avevo mai capito niente e che lui solo ti conosce a fondo. Così il discorso era chiuso. Avevamo una tale paura di contraddirci che ogni argomento ci sembrava pericoloso e lo buttavamo via. Voi lo sapevate che noi ci incontravamo lì quei pomeriggi, ma non sapevate che a consigliarcelo era stato quel suo maledetto cugino. Mi accorgo che ho usato l'imperfetto, ma in verità penso che tuo padre sia molto male e che non ci incontreremo mai più da Canova ogni primo giovedì del mese. Se tu non fossi così balordo, ti direi di lasciare il tuo scantinato e installarti di nuovo a via San Sebastianello. Potresti alzarti tu la notte invece del cameriere. Tu, in fondo, non hai niente di preciso da fare. Viola ha la casa e Angelica ha il lavoro e la bambina. Le gemelle vanno a scuola e poi sono piccole. Tuo padre, del resto, le gemelle non le sopporta. Non sopporta nemmeno tanto Viola o Angelica. Quanto alle sue proprie sorelle, Cecilia è vecchia e con Matilde si detestano. Matilde ora sta da me e ci rimarrà l'inverno. Tuo padre comunque l'unica persona al mondo che ama e sopporta sei tu. Però essendo tu come sei, mi rendo conto che è meglio che tu resti nel tuo scantinato. Se tu fossi là da tuo padre, cresceresti il disordine e getteresti nella disperazione il cameriere. Un'altra cosa che ti voglio dire è questa. Ho ricevuto una lettera di una persona che dice di chiamarsi Mara Castorelli e di avermi conosciuto l'anno scorso a una festa nel tuo scantinato. La festa me la ricordo, ma c'era tanta gente e non ricordo nessuno con precisione. La lettera mi è arrivata al vecchio indirizzo in via dei Villini. Questa persona mi chiede se l'aiuto a trovare un lavoro. Scrive da una pensione dove però non può restare perché paga troppo. Dice che ha avuto un bambino e vorrebbe venire da me per farmi vedere questo bel bambino. Io ancora non le ho risposto. Una volta i bambini mi piacevano, ma adesso non avrei nessuna voglia di meravigliarmi sopra un bambino. Sono troppo stanca. Vorrei sapere da te chi è questa qui e che specie di lavoro desidera, perché non lo spiega bene. Sul momento non ho dato peso a questa lettera, ma a un certo punto mi è venuto il dubbio che il bambino sia tuo. Perché non capisco come mai questa qui mi ha scritto. Ha una calligrafia bislacca. A tuo padre ho chiesto se conosceva una certa Martorelli, tua amica. Lui ha detto di no. Poi si è messo a parlare del formaggio Pastorella che si portava dietro quando andava in barca a vela. Ma con tuo padre non si può più fare un discorso sensato. ma io a poco mi sono cacciata in testa che questo bambino è tuo. Ieri sera dopo cena ho tirato di nuovo fuori la mia macchina, che è sempre una gran fatica tirarla fuori. Sono andata in paese a telefonarti, ma a te non ti si trova mai. Mentre ritornavo mi è venuto da piangere. Un po' pensavo a tuo padre, che è così mal ridotto, e un po' pensavo a te. Se per caso è tuo il bambino di questa Martorelli, cosa farai tu che non sai fare niente? Le scuole non hai voluto finirle. Quei quadri che fai con quelle case che crollano e quei gufi che volano, non li trovo tanto belli. Tuo padre dice che sono belli e che io non capisco la pittura. A me sembra che assomiglino ai quadri che faceva tuo padre da giovane, ma in peggio. Io non lo so. Ti prego, fammi sapere cosa devo rispondere a questa Martorelli e se devo mandarle dei soldi. Non li chiede, ma certo li vuole. Io sono sempre senza telefono. Sono andata non so quante volte a sollecitare, ma non è venuto nessuno. Per piacere, vai anche tu alla società dei telefoni. Non ti costa niente, perché non è lontano da te. Magari quel tuo amico Osvaldo, che ti ha dato lo scantinato, conosce qualcuno ai telefoni. Le gemelle dicono che quello Osvaldo ha lì un cugino. Senti se è vero. È stato gentile a darti lo scantinato senza pagare, però quello scantinato è buio per dipingere. Magari è per quello che fai tutti quei gufi, perché stai lì a dipingere con la luce accesa e pensi che è notte fuori. Deve essere anche umido. E io per fortuna ti ho dato quella stufa tedesca. Non credo che verrai a farmi gli auguri per il mio compleanno, perché non credo che te ne ricordi. Non verranno né Viola né Angelica, perché ho parlato ieri al telefono con tutte e due e non potevano. Sono contenta di questa casa, ma certo trovo scomodo essere così lontana da tutti. Pensavo che qui l'aria era buona per le gemelle. Le gemelle però scappano via tutto il giorno. Vanno a scuola con i loro motorini e mangiano in una pizzeria in centro. Fanno i compiti da un'amica e tornano che è buio. Finché non tornano sto in pensiero, perché non mi piace che siano in strada quando già è buio. Da 3 giorni è arrivata la tua zia Matilde. Vorrebbe andare a trovare tuo padre, ma lui ha detto che non ha voglia di vederla. Sono in fredda da molti anni. A Matilde ho scritto io di venire perché era giù di nervi e a corto di soldi. Ha fatto una speculazione sbagliata su certi fondi svizzeri. Le ho detto di dare qualche ripetizione alle gemelle. Le gemelle però scappano. Io dovrò sopportarla, ma non so ancora come la sopporterò. Forse ho fatto un errore a comprare questa casa. In certi momenti penso che è stato un errore. Mi devono portare dei conigli. Quando me li porteranno, vorrei che tu venissi a farmi le gabbie. Per adesso penso di metterli nella legnaia. Le gemelle vorrebbero un cavallo. Ti dirò che la ragione essenziale è stata che non volevo incontrare sempre Filippo. Sta a 2 passi da via dei Villini e lo incontravo sempre. Mi era penoso incontrarlo. Sta bene. Sua moglie avrà un bambino in primavera. Dio mio, come mai nascono sempre tutti questi bambini quando la gente è stufa e non li sopporta più? Se ne son visti troppi. Adesso smetto di scriverti. Do la lettera a Matilde, che va a fare la spesa, e me ne sto a guardare nevicare e a leggere i pensieri di Pascal. Tua madre. Finita e chiusa questa lettera, essa di nuovo scese in cucina. Salutò e baciò le sue 2 gemelle di 14 anni, Bebetta e Nannetta, che avevano 2 identiche code bionde, 2 identici giacconi blu con gli alamari e identici calzettoni scozzesi, e se ne andarono a scuola su 2 identici motorini. Salutò e baciò sua cognata Matilde, zitella grassa e maschia dai capelli bianchi e lisci, con una ciocca che le cadeva sempre su un occhio che buttava indietro con un gesto spavaldo. Non si vedevano intorno tracce della donna di servizio, Cloti. Matilde voleva andare a chiamarla. Osservò che si alzava ogni mattina 1/4 d'ora più tardi e ogni mattina aveva parole amare per il suo materasso che trovava a Bernoccoli. Infine questa Cloti apparve e scivolò lungo il corridoio con una vestaglia azzurro cielo molto corta e gonfia e i lunghi capelli grigi sciolti sulle spalle. Dopo un attimo uscì dal suo bagno con un grembiale marrone rigido e nuovo. I capelli li aveva tirati su con due pettini. Si mise a rifare i letti trascinando le coperte con immensa malinconia e esprimendo il desiderio di licenziarsi in ogni gesto. Matilde si infilò una mantella tirolese e disse che sarebbe andata a fare la spesa a piedi, lodando con la sua voce virile e profonda la neve e l'aria gelida e sana. Ordinò di mettere a cuocere certe cipolle che aveva visto appese in cucina. Aveva una buona ricetta per una zuppa di cipolle. Cloti notò con voce spenta che erano tutte marce quelle cipolle. Adriana ora si era vestita e aveva dei calzoni color tabacco e un maglione color sabbia. Sedette nel soggiorno accanto al camino acceso, ma non lesse i pensieri di Pascal. Non lesse niente e nemmeno guardò la neve di fuori perché a un tratto le parve di detestare quel paesaggio nevoso e gibboso che si vedeva dalle finestre e invece posò la testa sulle mani e si accarezzò i piedi e le caviglie nei calzerotti color tabacco e tutta la mattina passò così. In una pensione in piazza Annibaliano entrò un uomo che si chiamava Osvaldo Ventura. Era un uomo tarchiato e quadrato, con un impermeabile. Aveva i capelli biondo-grigi, il colorito florido, gli occhi gialli. Aveva sempre sulla bocca un sorriso incerto. Una ragazza che conosceva gli aveva telefonato di venire a prenderla. Voleva andarsene via da quella pensione. Qualcuno le imprestava un appartamento in via dei Prefetti. La ragazza era seduta nell'atrio. Aveva una maglietta di cotone turchese, dei calzoni color melanzana e una casacca nera con ricamati dei draghi d'argento. Ai suoi piedi c'erano borse e reticelle e un bambino in una valigia di plastica gialla. «Ti aspetto qui da un'ora come una cretina», lei disse. Osvaldo radunò le borse e le reticelle e le portò tutte sulla porta. «Vedi quella riccioluta vicino all'ascensore?» lei disse. Era la mia vicina di stanza. È stata gentile con me. Le devo molto. Anche dei soldi. Salutala con un sorriso. Osvaldo offerse alla riccioluta il suo sorriso incerto. Mio fratello è venuto a prendermi. Vado a casa. Domani le riporto il termos e tutto, disse Mara. Lei e la riccioluta si baciarono forte sulle guance. Osvaldo tirò sulla valigia, le borse e le reticelle e uscirono. Sarei tuo fratello? Lui disse. Era molto gentile, così gli ho detto che eri mio fratello. Alle persone gentili fa tanto piacere conoscere dei parenti. Le devi molti soldi? Pochissimi. Vuoi darglieli tu? No, disse Osvaldo. Le ho detto che glieli portavo domani, ma non è vero. Non mi vedranno mai più in questo posto. Un giorno le farò un vaglia telegrafico.
Quando?
Quando avrò un lavoro.
E il termos?
Il termos forse non glielo restituisco più. Tanto lei ne ha un altro.
Ad alta voce, Anna Bonaiuto ha letto Caro Michele di Natalia Ginzburg. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.